Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, le 9:07 minuti adesso in diretta, oggi venerdì 15 marzo, a partire ancora una volta da Galleria Ognissanti, la nostra nuova sede in quartiere Portello, e data proprio la giornata cercheremo, se possibile ovviamente, di collegarci con la mobilitazione che sta per attraversare le strade della città rispetto al clima. Mobilitazione peraltro che vede anche uno sciopero, a quanto sembra già piuttosto ben riuscito, e difatti moltissimi studenti e altrettanti docenti, soprattutto ma non solo, sono scesi in piazza proprio a partire dalle 9 di questa mattina, quindi da poco tempo fa. Abbiamo visto appunto come sarà anche la mobilitazione di questa mattina, quindi alle 9:30 comincia la marcia che parte da Piazzale Stazione, si sviluppa su Viale Codalunga, Via Giotto, Via Matteotti, Largo Europa, poi Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi ovviamente, Via Roma, Corso Umberto e termina in Prato della Valle. Tra l'altro, oltre alla partenza alle 9:30, che già comunque vede un concentramento dalla stazione a partire dalle 8:30, un altro appuntamento è alle 14:30 in presidio sotto il comune di Padova. Questa è l'iniziativa, come saprete, organizzata da Fridays for Future. Per l'appunto moltissimi studenti, dicevo, ma anche piuttosto piccoli, perché la particolarità anche di questa mobilitazione è il fatto che non riguarda solamente gli istituti superiori, ma riguarda anche la scuola secondaria di primo grado, quindi quelle che una volta venivano chiamate scuole medie. Tanto che anche a scuola di mio figlio questa mattina hanno fatto sciopero e me la sono visto tornare indietro appunto dopo 10 minuti. Comunque, insomma, bene così. Dopo cercheremo infatti di collegarci con una docente presente alla mobilitazione. E detto questo, come al solito partiremo con le notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e infine internazionali, nel mentre anche dando alcuni appuntamenti soprattutto per questo weekend e anche in vista della 3 giorni omofoba, cattofascista, reazionaria che ci sarà appunto a Verona con il Congresso Mondiale delle Famiglie. Quindi cercheremo un po' in continuità con l'8 e il 9 di marzo di avere un occhio di riguardo proprio su questa mobilitazione, insomma, che si preannuncia a sua volta molto ampia. Ovviamente potete suggerire suggerirci iniziative, commentarci, criticarci, darci anche delle dritte via mail, cioè all'indirizzo contaminati@radiazione.info, o meglio ancora sulla nostra pagina Facebook oppure su quella Twitter, dalla quale stiamo anche scrivendo dei post, o infine alla chat Telegram che trovate sul nostro sito. Quindi questi insomma i diversi canali con i quali interagire, altrimenti lunedì dalle 21:30 sappiate che ci troverete anche qui in assemblea, quindi in Galleria Ogni Santi al Civico 10. Quindi ecco anche un'ottima occasione se avete insomma idea di programmi informativi, musicali o entrambe le cose. Quindi momento spot esaurito, ora che sono le 9:11 minuti riprendiamo appunto con lo stacco musicale e poi passiamo proprio alle notizie. Σιγάνι φόβικο, να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φόβικο. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά, που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ, δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Ποιος είμαι φίλης αν με πήρει να δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβικο. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φόβικο. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι ποιος είμαι φίλης αν με πήρει να δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβικο. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και
quando faccio colazione ascolto sempre Radiazione.
Eccoci, 9:13 minuti, al via quindi con la rassegna stampa di questa mattina, venerdì 15 marzo. Cominciamo appunto con una questione anche che ci riguarda moltissimo, non solo perché siamo in quartiere Portello, ma di fatto si sta insomma paventando nuovamente lo sgombero della Marzolo occupata, quindi uno stabile che come sappiamo si trova in via Marzolo al Civico 4, uno stabile che per tanti anni è stato abbandonato dall'università nonché dall'ESU, dato anche il conflitto che hanno avuto e che si è trascinato insomma nelle aule di tribunale in questo senso. E difatti abbiamo insomma ulteriori dettagli rispetto a degli appuntamenti che avevamo già dato nel corso delle scorse rassegne. Avevamo infatti parlato dei pranzi solidali e popolari che si tengono appunto il 5 e che si sono tenuti anzi il 5 e il 12 marzo, ma soprattutto anche del presidio che ci sarà martedì prossimo, quindi martedì 19 marzo sotto al Bo, di conseguenza durante la riunione appunto del CDA dell'università. Sicuramente è importante la cosiddetta riqualificazione insomma della Marzolo, perché va letta nei termini appunto dell'ennesima speculazione a danno appunto di tutti gli studenti, salvo forse quel centinaio che probabilmente usufruirà per l'appunto di questa riqualificazione, nella quale ci sono in ballo a quanto pare circa 11 milioni di euro, da quanto anche abbiamo letto la scorsa settimana sul Padova Oggi. Ad ogni modo, abbiamo anche sotto mano un volantino che proprio è stato diffuso in queste settimane e in questi ultimi giorni qui in quartiere Portello, e difatti si legge che dopo più di un anno di silenzio nelle aule delle dirigenze universitarie si torna a parlare di riqualificazione del complesso Marzolo Fusinato. Per non farsi fregare dai bei proclami e comprendere bene la vicenda di uno degli studentati più grandi e vecchi di Padova, bisogna tornare alla fine degli anni Ottanta, quando l'allora rettore decise di fare causa all'ESU, che appunto è l'ente regionale per il diritto allo studio, che gestiva, per così dire, la casa dello studente e tuttora mal gestisce mense e studentati universitari, tra l'altro lasciando anche diversi stabili vuoti, come accade tuttora nel quartiere di Chiesa Nuova, aggiungo tra parentesi. Questa contesa è iniziata proprio con l'intento di farsi riconoscere da parte dell'università l'intera proprietà dello stabile, un contenzioso quindi che è continuato per decenni. Peccato che al momento della sentenza definitiva, che ha riconosciuto all'università la disponibilità degli spazi, la casa dello studente era già chiusa, pensate, da oltre 10 anni. Stessa fine ha fatto l'adiacente mensa Marzolo, che di colpo in bianco è stata chiusa nel 2010 proprio per cosiddetti problemi strutturali, con le promesse di riapertura entro il 2013 che ovviamente sono state disattese, proprio perché nessuno si è preoccupato di tirare fuori appunto il denaro necessario. Quindi anche quelli che erano, beh, innanzitutto i lavoratori, insomma, si sono ritrovati da un giorno all'altro a piedi oppure spostati in altra sede, e poi anche le stesse attrezzature, insomma, da migliaia e migliaia di euro sono rimaste bellamente all'interno della mensa, con tanto di olio da friggere all'interno. Quindi questo è evidentemente il peso anche che si dà a strutture e apparecchiature che per l'appunto servono a tutti. Dicevamo appunto contenzioso che è durato tanti anni, ma poco importa perché il destino di quell'area è un altro. Il nostro ricorso contro l'ESU sui destini della casa dello studente Fusinato è stato vinto, ed è con soddisfazione che confermo la nostra intenzione di riqualificare la struttura in nome addirittura di Galileo Galilei, della ricerca e della scienza. Queste infatti sono delle dichiarazioni del rettore dell'epoca milanesi esattamente 10 anni fa. Nella pratica, quindi, cosa si vuole fare? Si vuole rimettere in sesto l'edificio, sistemando gli studenti della scuola degli studi superiori galileiana. Dicevamo, ci sono, insomma, fondamentalmente circa un centinaio di studenti, e così, insomma, al netto delle cose, l'università ha dismesso uno studentato che dava posto a 350 ragazzi e una mensa che erogava 2000 pasti al giorno. Li ha abbandonati rispettivamente per 15 e 10 anni, lasciando appunto marcire i muri, i soffitti e, come dicevamo, le attrezzature all'interno, e solamente adesso parla di riqualificazione quando sperpera milioni per ricavare 150 posti letto per il fiore all'occhiello dei suoi studenti e l'ennesimo edificio vetrina per il prestigioso Ateneo. È anche abbastanza evidente, insomma, che l'università non abbia, e nemmeno l'ESU ovviamente, non abbiano il polso della situazione anche rispetto a tutta la necessità invece di denaro per erogare banalmente le borse di studio, perché questione ormai che si trascina da anni. Rispetto ai criteri ISE ci sono veramente centinaia e centinaia di studenti idonei ad avere la borsa di studio, e nonostante questo invece di fatto non la percepiscono. Per di più, già lo scorso anno i criteri dell'ISE, quindi dell'indicatore della situazione economica equivalente, sono stati anche cambiati, e di per sé, se uno banalmente possiede, che ne so, un quinto della casa della nonna, sembra quasi un proprietario terriero. Quindi a sua volta, insomma, i nuovi criteri hanno ulteriormente reso ancora più difficile la possibilità di accedere alla borsa di studio studio da parte di chi invece ne ha diritto. Ad ogni modo, evidentemente le borse di studio non interessano, i pasti non interessano, la questione del caro libri nemmeno, e l'università invece si batte per ricavare appunto questi 150 posti letto appunto solo per la scuola galileiana. Senz'altro ha un po', come dire, il prurito dell'Ateneo di Venezia che, come dire, gli fa le scarpe. Questa è una questione, come dire, che viene fuori molto negli ultimi anni, però non è di certo rendendo il diritto allo studio sempre più difficile che potrà, insomma, diciamo, risollevarsi all'interno delle varie classifiche. A dirla tutta, peraltro, la sede ufficiale della scuola galileiana è in via San Massimo ed è da tempo in attesa di lavori, tanto che i suoi iscritti sono temporaneamente alloggiati alla residenza Nord Piovego del complesso di psicologia. Il temporaneamente si traduce in realtà in 3 anni, quindi non sono, insomma, decisamente pochi. Tra l'altro, sul complesso di psicologia ci sarebbe anche da dire che moltissimi posti letto sono tuttora vuoti, quindi senz'altro, insomma, ci sarebbero da fare diversi ragionamenti anche in questo senso. Ad ogni modo, andando a concludere, si legge in questo volantino che, scritto appunto dall'assemblea della Marzolo occupata, pensiamo che l'epilogo che si prospetta per l'area Marzolo Fusinato e dell'ultimo spazio verde rimasto in portello lasci spazio a diverse riflessioni. Mentre aumentano i costi di tasse, posti letto e pasti, mentre diminuiscono di anno in anno le borse di studio a disposizione per chi non può permetterseli e vengono abbandonate decine di mense e residenze, l'università e il suo CDA continuano a preoccuparsi solamente di progetti multimilionari come quello dell'ospedale, della nuova cittadella nell'ex caserma Piave e della struttura in nome di Galilei. Non si parla di lavori strutturali per riaprire una delle tante strutture dell'Ateneo abbandonate per Padova e relativamente pronte alla riapertura, ma di un'operazione milionaria di speculazione edilizia in un'area molto vasta e soprattutto, va sottolineato, a 2 passi dal centro città, che ha ben poco di riqualificante se non per le tasche di chi vi partecipa. E poi anche viene notata, giustamente senza stupore, la ripresa del progetto che avviene in un momento di forte stretta repressiva a livello nazionale contro chiunque si organizzi nelle città e nei territori. La recente disponibilità dei fondi necessari per i lavori non possiamo che accostarla alla volontà dell'università, in combutta con la questura, di porre fine a un percorso che da 5 anni garantisce un luogo in cui studenti, precari, disoccupati e abitanti del quartiere possano organizzarsi, promuovere e sostenere pratiche di lotta e di socialità non mercificata fuori dal controllo istituzionale che la cosiddetta democrazia impone. E quindi qui vengono, insomma, rilanciati degli appuntamenti che avevamo appunto già dato anche nelle scorse rassegne, quindi i pranzi popolari dei martedì passati, ma soprattutto anche il presidio, dicevo, per concludere, martedì 19 marzo alle 16, presidio appunto sotto al Bo, quindi davanti, insomma, alla sede, come dire, centrale dell'Ateneo Padovano, in concomitanza proprio con il CDA. Ovviamente ci sono anche ulteriori dettagli sulla pagina Facebook della Marzolo con anche l'evento relativo a questo, e quindi, insomma, sicuramente l'invito a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono a Padova e che, insomma, magari possono sostenere questo presidio è quello, ovviamente, di partecipare.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Battery Rhythm 4. player. This is my new strain of weed. This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please blow your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit brown dog and me. Cheese to the soon, easy officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little G. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it, then exhale it, get high and let it be. Fuck the police, yeah, man, now women sound the nothing. Fuck the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dead in the police, just get up and get down. And puff the police, puff, puff the police. You'll see you will be beaver on the chains of the beast that enslave your wicked mind. Puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. And we'll tell you things that make your head ring in the moon like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in. When you know it's just a weed you need, like you'll be competent. I said, puff the police, hear me now, hear me sound. Puff the police, yes, it puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah, puff the police.
Ascolta radiazione.
Yeah.
adesso allora 9 e 31 minuti di nuovo in diretta su Radiazione con la rassegna stampa di questa mattina venerdì 15 marzo. Per adesso appunto non ci rispondono dalle diverse telefonate fatte, insomma, verso chi sta partendo in corteo appunto da Piazzale della Stazione, come stavamo dicendo prima, e la giornata di mobilitazione per il clima viene riprodotta, anche rilanciata, dal Mattino di Padova, che titola: l'Italia si mobilita per il clima, chiudere gli occhi da oggi è una colpa. Sicuramente non lo è da oggi, ma direi da diverso tempo. Ad ogni modo, qui abbiamo la testimonianza di Miriam Martinelli, una studentessa di 16 anni, una delle decine di migliaia di ragazze e ragazzi che stamattina, in contemporanea proprio con tante altre piazze mondiali, stanno partecipando alle 208 città italiane per l'ennesimo Fridays for Future, quindi questo sciopero del clima che appunto mette da 7 mesi un po' la classe dirigente globale all'indice rispetto appunto alle responsabilità sull'inquinamento del pianeta. Appunto questa ragazza dice: non è che odi la politica, ma mi disgustano questi politici e questi partiti, ragion per cui quando avrò finito l'istituto agrario studierò politica ambientale all'università per fare bene da dentro tutto quello che finora non è stato fatto. Sicuramente è un intento più che giusto, altrettanto la questione comunque non è che l'inquinamento del pianeta salti fuori come un fungo esattamente in questo momento con lo scioglimento dei ghiacciai e quant'altro, ma non è altro che il diretto effetto del modo di produzione all'interno di questo tipo di sistema. Quindi se abbiamo un modo di produzione che in nome del profitto non solo sfrutta le persone ma anche devasta l'ambiente, queste purtroppo insomma sono un po' le conseguenze che tutti noi insomma viviamo e in questo caso respiriamo anche. Difatti qui si legge anche che Miriam, consapevole delle contraddizioni insite in una lotta radicale contro il tempo, che prevede per esempio la rinuncia a viaggiare in aereo o anche la riduzione dei consumi fino al lavaggio a mano dei pannolini per bambini, marcerà nel capoluogo lombardo, dove, spiega, la protesta durante l'orario scolastico non è una furbata per saltare le lezioni, ma è un'azione politica old style per farsi ascoltare. E difatti, lo dicevamo, anche qui a Padova ci sono già tantissimi studenti e studentesse sia delle scuole superiori che anche delle medie, quindi della scuola secondaria di primo grado e anche, dicevo, di secondo grado, che stanno appunto, si stanno apprestando ad attraversare la città. Nel frattempo ci sono cortei di studenti medi e superiori anche in tante altre città, non solo Milano, non solo Roma, ma anche Bologna, Genova, Trento, Napoli, Torino, L'Aquila, Pisa, Taranto, che sicuramente ne sa qualcosa insomma di inquinamento, oppure Palermo, e per l'appunto ci sono anche un'altra serie di testimonianze insomma di altri studenti, ma tutte insomma piuttosto positive, che rilanciano questi Fridays for Future, che poi nello specifico insomma vanno anche a caratterizzarsi verso la mobilitazione di Roma del 23, che ovviamente anche dai nostri microfoni cercheremo insomma di seguire, riprendendo anche una serie di aggiornamenti notav, ma non solo. Ora appunto cerchiamo anche di fare un'altra telefonata per vedere insomma se ci rispondono, e quindi sentire direttamente dalla piazzale della stazione o dalla strada nel caso in cui il corteo sia partito, vedere appunto come sta andando, come si sta sviluppando questo corteo.
Il Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
noche. Me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar.
Baby, when I'm gone, do you miss me, baby? Can it be me? you really wanna see. Stop messing up my mind, girl. If you won't be mine, there's a million fish in the sea. I wonder, can it be me?
Eccoci, 9:42 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, venerdì 15 marzo. Siamo riuscite poi a collegarci con una delle docenti presenti questa mattina al corteo che appunto parte da Piazzale della Stazione dal titolo Fridays for Future. Non è infatti il primo appuntamento, ma è uno dei tanti appuntamenti che stanno vedendo insomma una certa presa di coscienza rispetto alla tematica ambientale. Dicevamo per l'appunto che è una tematica, quella dell'inquinamento, piuttosto che anche degli elevatissimi livelli di PM10 all'interno proprio dell'aria che respiriamo qui a Padova, ma anche a livello globale, insomma, si parla moltissimo di utilizzo della plastica piuttosto che di scioglimento dei ghiacciai. Ecco, non sono sicuramente dei fenomeni tutti questi, piccoli o grandi che siano, fenomeni tutti comunque molto pericolosi per la salute di tutti, ma che derivano necessariamente dal modo di produzione vigente, quindi un modo di produzione che non ha di certo rispetto dell'ambiente proprio perché è fondato sul profitto. Tra qualche minuto comunque ci metteremo di nuovo in collegamento con questa compagna, con questa insegnante presente al corteo. Prima comunque sentivamo anche insomma un certo baccano, quindi credo proprio che sia una mobilitazione molto molto partecipata, soprattutto dagli studenti, anche giovanissimi. Però prima di collegarci con la telefonata, diamo un'altra notizia che è stata pubblicata ieri sul Mattino di Padova. Si parla infatti dell'ennesimo femminicidio e nello specifico siamo a Genova. Avevamo infatti parlato nelle scorse rassegne di quella che era definita una tempesta emotiva come attenuante per dimezzare la pena appunto dell'assassino in questione. Addirittura ieri abbiamo un'ennesima sentenza che veramente fa rabbrividire, perché la ragazza Jenny Reyes viene uccisa, ma lei lo illuse, questo dice il giudice. Quindi il giudice a Genova dice che Javier Gamboa uccise la sua ex Jenny Reyes dopo essere stato illuso e disilluso in un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento, non del tutto incomprensibili. Questo è quanto è addirittura virgolettato. E pur meritando l'assassino una pena severa, perché nulla può giustificare l'uccisione di un essere umano, questo delitto, in un'ipotetica scala di gravità, va collocato su un gradino sicuramente più basso rispetto ad altri. Queste sono cose veramente che uno pensa di sentire tutt'al più in una chiacchiera da bar, ma invece l'autore di queste affermazioni allucinanti è un giudice. E con le stesse motivazioni depositate nei giorni scorsi, il magistrato ha spiegato appunto il perché ha ridotto la pena da 30 anni chiesti dall'accusa ai 16 che poi sono stati inflitti. Tra l'altro questo massacro avvenne appunto a Genova nell'aprile 2018. Questo signore di 52 anni colpì appunto l'ex moglie 46enne con una coltellata dopo aver scoperto appunto che aveva un'altra relazione. e il figlio dei protagonisti pronuncia poche parole, ma dice: pur di avere giustizia ho deciso di costituirmi nel processo contro mio padre, ma non l'ho ottenuta. Sicuramente non l'ha ottenuta lui, non l'ha ottenuta nemmeno sua madre, che è stata ammazzata, ma che è stata ammazzata due volte proprio con una sentenza veramente vergognosa. Peraltro ci sarebbe molto da dire anche rispetto al fatto che non solo gli assassini a danno delle donne vengono, come dire, costantemente coperti, insomma, non vengono più di tanto menzionati anche nella cronaca nazionale, si parla mediamente di una donna uccisa ogni due giorni, per oltre il 90% dei casi dall'ex marito, dall'ex compagno, piuttosto che da parenti o da padri. Quindi, come dire, l'assassino, insomma, ancora una volta, nella stragrande maggioranza dei casi, ha proprio le chiavi di casa. E questa è una questione anche che un po' i vari Pillon, Salvini di turno, insomma, faticano ad ammettere, strumentalizzano invece solo i casi in cui magari l'assassino è immigrato, quando invece nella stragrande maggioranza dei casi è italiano. Su questo non dicono nulla. Ad ogni modo è un articolo che sicuramente ci rimanda anche alla necessità della mobilitazione del 30 a Verona, dicevamo, perché appunto in questi tre giorni della fine del mese, 29, 30 e 31, per l'appunto ci sarà questo World Congress of Families, quindi il congresso mondiale delle famiglie, che di fatto raccoglie per l'appunto a livello internazionale tutta una serie di associazioni, partiti, organizzazioni che si caratterizzano per l'essere assolutamente contro le donne, contro gli omosessuali, contro gli immigrati. Di per sé abbiamo anche, insomma, tutta una serie di esponenti, proprio come Pillon, che stanno dando anche seguito a dei decreti legge, a dei disegni di legge assolutamente aberranti anche rispetto all'affido condiviso dei figli. Quindi un grossissimo passo indietro per tutti, a partire proprio anche dai bambini stessi, il cui interesse non viene più messo al centro, ma viene messo al centro l'interesse del genitore con il portafoglio più gonfio, fondamentalmente. Ebbene, rispetto a tutte queste organizzazioni, per l'appunto notoriamente anti-abortiste, notoriamente contro i diritti delle donne e anche per lo più cattofasciste, ci sarà appunto una mobilitazione, dicevo, che partirà. C'è un calendario innanzitutto piuttosto fitto di eventi, ma magari l'appuntamento più importante è proprio quello del 30, quando di fatti partirà da Verona a Porta Nuova la manifestazione. Allora, andando proprio all'interno dell'evento di Non Una di Meno e di Non Una di Meno Verona, qui appunto si ricordano 29, 30 e 31 marzo, tutta una serie di appuntamenti, ma soprattutto, quindi tanti appuntamenti anche prima, tutta una serie anche di spettacoli teatrali, proiezioni e quant'altro, proiezione anche del documentario Aborto, Le Nuove Crociate, me ne hanno anche parlato piuttosto bene, tra l'altro, insomma, dovrei riuscire a vederlo. Ma senza divagare, andiamo a sabato 30 marzo, ore 14:30, corteo a partire dalla stazione di Porta Nuova. Questo, insomma, assolutamente molto importante, e peraltro per chi voglia anche ulteriori delucidazioni su questo, ricordo che venerdì prossimo, quindi il 22, ci sarà una iniziativa proprio alla sede qui del Picchetto, dalla quale stiamo trasmettendo, a partire dalla vicinanza al popolo palestinese. Questo perché il 30 cade anche l'anniversario della Grande Marcia, e insomma la vicinanza non solo al popolo palestinese e alle sue donne passa anche per questo appuntamento a Verona, dicevo. E quindi il 22 sera, con l'occasione, insomma, di un dibattito qui alla alla sede del Picchetto e di Radiazione, quindi in Galleria Ogni Santi, ci sarà modo anche di organizzarsi per poter andare tutti insieme in treno il 30 a Verona. Detto questo, allora un piccolo stacco musicale e poi cerchiamo di rimetterci in collegamento telefonico, speriamo di farcela, con l'insegnante e con la compagna presente in manifestazione qui a Padova per il clima.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora, 9:53 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info e adesso siamo riusciti a metterci in collegamento appunto con una compagna e con una docente presente all'interno della mobilitazione che è partita questa mattina appunto da Piazzale della Stazione dal titolo Fridays for Future, quindi uno dei vari appuntamenti che si stanno sviluppando proprio rispetto alla tematica del clima che appunto abbiamo accennato prima. E si sente insomma parecchia confusione, quindi deduco che ci sia molta gente. E intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità alla chiamata.
Grazie a voi, sento malissimo perché qui c'è tanta confusione, però cercherò di dire due cose insomma. Allora, intanto premetto che oggi era sciopero degli studenti, ma era anche sciopero dei lavoratori della scuola e a fatica abbiamo comunque coinvolto dei colleghi che hanno scioperato oggi e sono scesi in piazza con i loro ragazzi. Io lavoro alle medie, quindi per noi non è stato proprio così semplice, nel senso che sono piccoli, hanno dai 13 ai 14 anni, qualcuno 15, ma sono pochi. Ma oggi siamo scesi in piazza per sostenerli, perché a scuola hanno svolto un lavoro molto bello sui cambiamenti climatici, sulle cause soprattutto che generano, e hanno riflettuto sul modo di produzione che genera l'inquinamento, le morti premature per inquinamento, i migranti climatici e la desertificazione, la siccità e tutte quelle manifestazioni a livello ecologico che sono prodotte dall'uomo, ma non a livello generale, a livello proprio di sistema di produzione, perché è questo sistema di produzione basato sullo sfruttamento dell'uomo e della natura che genera tutto questo. Oggi in piazza sono tantissimi gli studenti, ci sono studenti di tutte le età, anche i bambini delle elementari con le loro mamme e alcune maestre. E c'è un flusso continuo di studenti che marciano con cartelli colorati, con slogan che mettono al centro la loro voglia di protagonismo, perché il futuro è loro e quindi sono loro che devono mettersi in prima persona per cambiare questo stato di cose.
Assolutamente, quindi insomma ci dici una manifestazione prevalentemente giovanile?
Non ho sentito molto, puoi ripetere per favore?
Dicevo, una manifestazione prevalentemente giovanile.
Assolutamente sì, ci sono tantissimi giovani. Io prima uno dei ragazzi che speakerava chiedevano a noi, a me, all'altra collega delle medie di portarci avanti, perché avanti ci sono i più piccoli, non siamo ancora riusciti ad arrivarci. E quindi
ottimo,
dal paio dal senso della partecipazione straordinaria che questo sciopero globale ha nei giovani, perché sono i giovani che subiranno le conseguenze dei cambiamenti climatici, quindi ci sono i giovani che devono agire, insomma noi dobbiamo assolutamente sostenerli. E io adesso, se vuoi, chiedo al nostro alunno se vuole dirci qualcosa.
Va bene, volentieri.
Allora, vuoi parlare alla radio? Vuoi dire qualcosa su questa manifestazione? Che cosa ne pensi? Se ti piace, se è una cosa che ti emoziona?
Sì, è una bella manifestazione, servirà soprattutto a contribuire per dare un aiuto alla terra.
Ok, grazie. Ecco, è molto emozionato e ha detto delle cose molto sintetiche, ovviamente.
Sì.
Vediamo che hanno 13 anni questi ragazzini.
Assolutamente, lo dicevamo anche prima, sì.
Il fatto che siano qui è anche molto, come dire, questa è la scuola che noi vogliamo, questa è la scuola con la S maiuscola che li aiuta ad essere dei protagonisti attivi delle loro vite, insomma, ed essere cittadini consapevoli del loro futuro, del loro presente e del loro futuro. Ecco, insomma, un grazie a Greta Thunberg che ha iniziato tutto questo e che è stata offesa, dileggiata, presa veramente in giro da ogni tipo di miseria umana, veramente.
Esatto.
Via, con la sua determinazione a tutto questo quando aveva appena 14-15 anni, insomma. Ecco, io vi ringrazio, ma adesso cerchiamo di raggiungere la testa con Matteo.
Ti ringrazio molto e ci sentiamo.
Buon lavoro alla radio.
Grazie, a presto.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Oh, my Eva, my Maria, oh, my Eva, my Maria.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, 10 e 2 minuti, scusate per i due jingle, anzi tre jingle consecutivi, ma nel frattempo si ricevevano anche altre telefonate appunto dal corteo che sta attraversando la città di Padova proprio in questo momento, corteo dicevamo partecipatissimo e molto molto giovane, e peraltro da rispetto alla cronaca nazionale leggiamo anche un contributo da notav.info che riguarda proprio una lettera notav ai ragazzi di Friday for Future. Quindi il 15 marzo c'è il primo sciopero globale per il clima. Sappiamo che sarete decine di migliaia a scendere in piazza a Torino e in tutta Italia, e anche dalla Val di Susa abbiamo ammirato il coraggio di Greta nel mettersi in gioco in prima persona e rompere il silenzio. Ai più vecchi di noi ha ricordato le prime ricerche che abbiamo iniziato a fare su un progetto che vogliono realizzare da 30 anni nella nostra valle. Proprio come Greta, non ci siamo accontentati di una politica che diceva «è tutto a posto qui, non c'è nulla da vedere». Ci siamo informati e abbiamo scoperto che dietro le lettere TAV si nascondeva una grande opera che avrebbe avuto un impatto terribile sulle nostre vite, ingiustificabile sul piano economico ed ecologico, emblema di un sistema che vive per far andare più veloci le merci invece di far vivere meglio le persone. Anche noi all'inizio eravamo una manciata, poi siamo diventati centinaia, poi migliaia e decine di migliaia, dando vita a quello che forse oggi è il più longevo movimento ambientale del nostro paese. Da quei primi giorni siamo riusciti a fermare diverse varianti dell'opera, progetti che persino i proponenti hanno poi riconosciuto essere sovradimensionati e troppo impattanti. Questo però lo hanno sempre detto dopo. Prima non facevano altro che assicurarci che ogni progetto era il migliore, ognuno era indispensabile per la valle e per il paese. Se non ci fossimo messi in mezzo tutti quanti, bambini, ragazzi, adulti e anziani, li avrebbero già realizzati. Negli anni, per far ingoiare la Val di Susa la pillola del TAV, le hanno provate tutte. Ci hanno detto che eravamo dei montanari ignoranti, che il TAV serviva per lo sviluppo, per il progresso, poi per l'export. Ora, subdolamente, sostengono che opporsi all'alta velocità vuol dire essere favorevole al trasporto su gomma, come se già non esistesse un treno che attraversa la Val di Susa e che è decisamente sottoutilizzato. L'ultimo disperato tentativo è far passare quel mega cantiere che ha iniziato a devastare la Val Clarea, una zona bellissima dove passeggiavamo fino a poco tempo fa e dove si trova una rarissima farfalla alpina, la Zerinizia, come un progetto ecologico. Un'eventuale seconda linea tra Torino e Lione avrà effetti devastanti non solo sulla nostra valle ma su tutto l'ecosistema. Basta dare un'occhiata all'impronta ecologica del TAV. Secondo la ditta che dovrebbe costruire il tunnel, i lavori dovrebbero durare almeno 15 anni. Per tutto il periodo di attività, il cantiere emetterà 1 milione di tonnellate di CO2 l'anno, e lasciamo da parte gli effetti sulle falde acquifere e sulla presenza di uranio nel massiccio dell'Hanbin, e per recuperare un tale aumento delle emissioni, il supertreno dovrebbe viaggiare a pieno regime per altri 12 anni. Sappiamo che sono stati mesi di propaganda incessante sul TAV, che ha nauseato anche noi, e sappiamo quanto siete attenti a verificare sempre in maniera scientifica ciò che viene detto, quindi potete controllare voi stessi questi dati. Si trovano in uno dei documenti pubblicati dai promotori del TAV, cioè il quaderno numero 8 dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione. Attenzione, viaggiare a pieno regime non significherebbe solo spostare su ferro i 2154 mezzi pesanti che passano oggi dal Frejus, quindi lo 0,1% delle emissioni inquinanti in Italia, quindi un'inezia di fronte agli 80.000 tir che sfrecciano in tangenziale e di cui nessuno vuole occuparsi, e che potrebbero essere facilmente portati sulle ferrovie grazie agli incentivi fiscali. Significa che per essere ecologicamente conveniente, il traffico sulla tratta tra Torino e Lione dovrebbe aumentare di 20 volte rispetto ad oggi. Una cosa non solo impossibile, ma anche non auspicabile. Una cosa sbagliata, grave e dannosa. Il tutto mentre c'è già un altro tunnel, quello del Frejus, che scorre parallelo a poche decine di chilometri. Insomma, il TAV, facendo aumentare il traffico di 20 volte, avrà un ipotetico impatto positivo sulle emissioni nel 2047. E quindi questa lettera, per l'appunto, scritta dal movimento No TAV nei confronti dei giovani di Friday for Future, continua dicendo appunto che abbiamo solamente 12 anni per impedire che la temperatura del pianeta superi 1,5 gradi, arrivando a più 2 con effetti disastrosi e irreversibili per la vita sulla Terra, e vedremo prima la fine del mondo che la fine del TAV. Le emissioni quindi non vanno diminuite tra 30 anni costruendo nuovi tunnel e facendo viaggiare ancora più merci, ma vanno diminuite ora investendo nell'economia circolare, sul riassetto idrogeologico, la cura e la manutenzione del territorio, cambiando un modello di sviluppo che ci sta portando dritti all'estinzione. Il cambiamento climatico sembra un tema vasto e molto lontano, su cui possiamo fare poco, fatta eccezione per piccoli comportamenti quotidiani. Ciò che bisogna capire è che il climate change deriva da scelte ben precise, che hanno effetti molto concreti sulla vita delle popolazioni, dal delta del Niger all'Amazzonia, dalla Terra dei Fuochi alla Val di Susa. Non è vero che i politici non stanno facendo nulla per l'ambiente, ve lo possiamo assicurare, stanno facendo anche troppo, e sicuramente, insomma, fanno troppo e male. Come noi, come Greta, come tutti i movimenti, anche voi condividete un dilemma: come assicurarci che le dichiarazioni dei politici non siano solo belle parole, ma si traducano in fatti? Se ci pensate, la risposta è in fondo abbastanza semplice. Qualsiasi politico che dica di combattere il cambiamento climatico dovrebbe immediatamente esprimersi non a favore, ma contro quei progetti che aumenteranno le emissioni di CO2 nei prossimi cruciali 12 anni. È il solo modo per capire se fanno sul serio. Giustamente si ricorda poi che la Val Susa ha già pagato un contributo pesantissimo all'ideologia dello sviluppo ad ogni costo, tenacemente portata avanti da parte di chi vede il territorio come un semplice corridoio di transito, vede il TAV come un bancomat, ovviamente, a cui attingere rispetto a tutti i progetti che sono stati fatti e che poi si concretizzano, e si ricorda anche come la valle non sia, insomma, un luogo bucolico, ma sia una delle valli più cementificate d'Europa, le montagne solcate appunto da una strada statale, da un'autostrada, da una linea ferroviaria passeggeri e merci a doppio binario, per cui, insomma, la stanchezza e l'arrabbiatura delle popolazioni appunto che vivono in Val di Susa è più che giustificata. E quindi concludono con il "venite a trovarci in Val di Susa, nessuno più di voi può capire meglio questo slogan. La terra non si abusa, per noi non esiste una Valle B".
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, 10 e 15 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info. Continuiamo con la nostra rassegna stampa di quest'oggi, venerdì 15 marzo. Ci siamo necessariamente occupati di Fridays for Future, a partire dalla cronaca locale, non solo dando alcuni aggiornamenti rispetto al corteo molto numeroso e molto giovane che è partito da Piazzale della Stazione. Abbiamo contattato anche una docente della scuola media che insomma ci ha dato un po' l'idea della partecipazione, delle motivazioni anche che spingono a questa grande presa di coscienza. Mi dicono che si sentiva un po' poco, ma sicuramente oggi pomeriggio cercheremo anche di sistemare, di estrapolare l'audio da pubblicare tramite intervista sul nostro sito, sistemare un po' il volume e il rumore, insomma cercheremo di renderlo un pochino più fruibile. Nel frattempo, rispetto alla cronaca nazionale, abbiamo visto anche come Friday for Future si sia di fatto reso protagonista di tutta una serie di mobilitazioni anche a Roma, Milano, a Brescia, Napoli, Palermo, tante altre città, Taranto, tante altre città un po' in tutta Italia e poi in realtà in tutto il mondo. E abbiamo anche letto appunto poco fa questa lunga lettera del movimento NOTAV indirizzato proprio ai giovani e ai giovanissimi che praticano appunto questi Friday for Future, quindi questi vari appuntamenti da oltre 7 mesi. Concludiamo però la rassegna con una notizia invece di carattere internazionale. Ci spostiamo infatti in Nuova Zelanda rispetto a questi due attentati che ci sono stati da parte di due cosiddetti suprematisti bianchi, che altro non sono che appartenenti a gruppi neonazisti. Per l'appunto ci sono decine di morti, si legge, in questi due attentati, sono 40 i morti confermati, oltre a 20 feriti gravi, e difatti si legge che suprematisti bianchi razzisti hanno assaltato due moschee a Christchurch in Nuova Zelanda. Ad aprire il fuoco nella prima moschea di Al-Nur, dove c'erano 300 fedeli, sarebbe stato un comando di 4 persone. Poco dopo il secondo assalto invece alla moschea di Masjid nel sobborgo di Linwood, e oltre alla strage armata nelle due moschee durante la preghiera del venerdì, sono stati rinvenuti anche esplosivi attaccati alle auto all'esterno dei luoghi di culto. Brenton Tarrant, razzista australiano di 28 anni, ha rivendicato la responsabilità delle sparatorie, lasciando un manifesto razzista anti-immigrati di 74 pagine. L'uomo, anche attraverso i social, ha detto di essere venuto in Nuova Zelanda appositamente per pianificare e addestrarsi all'attacco. Ha poi detto di non essere membro di nessuna organizzazione, ma di aver fatto donazioni e interagito con molti gruppi neonazisti razzisti. Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione. Voglio dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti dall'immigrazione di massa. Questa è appunto la dichiarazione. E la polizia neozelandese ha reso noto di aver fermato 3 uomini e una donna e ha invitato tutti a non diffondere il video che mostra le sequenze drammatiche delle sparatorie riprese da una telecamera sulla testa di uno degli assalitori, che appunto ha fatto addirittura la diretta su Facebook della strage. E in un tweet postato da uno dei terroristi si vedevano alcuni caricatori delle armi automatiche, dove erano riportati i nomi di altri razzisti, tra cui anche quello dell'italiano Luca Traini, responsabile dell'attentata strage di Macerata del 3 febbraio scorso, del 3 febbraio 2018. Christchurch è stata completamente bloccata, quindi scuole, ospedali, edifici pubblici sono chiusi. La premier neozelandese, che è la laburista Jacinta Ardern, ha detto che le vittime, che tra le vittime ci sono rifugiati e immigrati. Loro hanno scelto la Nuova Zelanda come la loro casa ed è la loro casa. Loro sono noi, ha osservato, mentre le persone che hanno compiuto questo atto di violenza e terrore non lo sono. Non c'è spazio per loro in Nuova Zelanda, questo è il suo commento. Tutto ciò è riportato all'interno di un post pubblicato proprio questa mattina su Radio Onda d'Urto, che invito insomma ad ascoltare. C'è un audio con un passaggio della conferenza stampa anche della premier neozelandese, appunto, che viene tradotto dalla redazione appunto di Radio Onda d'Urto. Comunque un episodio ovviamente gravissimo, nel momento in cui si parla di 40 morti e oltre 20 feriti gravi, e ovviamente vedremo anche nelle prossime ore quali sono un po' gli sviluppi. Nel frattempo sono le 10:20, quindi andiamo a concludere la nostra rassegna stampa, un ultimo stacco musicale e poi concludiamo appunto con gli appuntamenti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, 10:24, quindi un'ultima notizia dalla cronaca internazionale, parliamo necessariamente di Gaza, anche se ovviamente rimando al fatto che lunedì sera, come sempre dalle 19 alle 21, ci sarà la nuova puntata di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, dedicata proprio alla Palestina. E difatti, rispetto anche al tweet che abbiamo scritto pochi istanti fa, Gaza questa notte è stata di nuovo oggetto di bombardamenti da parte dell'esercito israeliano. Una serie di droni continua a sorvolare Gaza e dal Ministero della Salute comunicano che ci sono 4 feriti, inclusi un uomo e sua moglie, feriti nella loro casa di Rafah. E ci sono dei dati anche in inglese rispetto a outfrompalestine.com, quindi qui ci sono anche le foto proprio dei bombardamenti di questa notte. Giustamente anche in altri post su Facebook si sottolinea come questi non siano il sole che sorge, ma siano invece gli effetti delle esplosioni, appunto, delle bombe di questa notte. Non sono particolarmente brava in inglese, ma quello che leggo è che le agenzie locali palestinese riportano che l'esercito israeliano ha bombardato in 7 differenti località, ha mirato al sito navale nel nord della striscia di Gaza, poi ci sono una serie di località, appunto, ad esempio il nuovo porto di Khan Yunis, ma anche altre, per l'appunto altre 5, per l'appunto l'esercito israeliano ha lanciato questo attacco, appunto, vabbè, a partire insomma da Tel Aviv. Vabbè, non ci sono ulteriori dettagli, anche qui insomma diverse foto, ma anche poi via web proseguono una serie di aggiornamenti sui preparativi per l'anniversario della grande marcia del ritorno e della giornata della terra. Parlavamo infatti anche prima del 30 di marzo, e proprio in questo senso rilanciamo di nuovo un appuntamento che sarà venerdì 22 marzo dalle 19 in Galleria Ognissanti 8, quindi alla sede del Picchetto e di Radiazione. Si terrà questa iniziativa di controinformazione in solidarietà al popolo palestinese. Sarà esattamente un anno dall'inizio della grande marcia del ritorno, che ogni venerdì porta al confine tra la striscia di Gaza e Israele migliaia di palestinesi che resistono nonostante la dura repressione da parte dell'occupante sionista. Durante la serata verranno fatti degli aggiornamenti rispetto all'attuale situazione in Palestina, con un occhio di riguardo al ruolo delle donne nella resistenza. Verrà poi rilanciata la partecipazione alla giornata di mobilitazione del 30 marzo a Verona, organizzata contro il Congresso Mondiale delle Famiglie, espressione, come dicevamo anche prima, della deriva reazionaria dell'attuale governo, che come i precedenti è legato a doppio filo all'occupante sionista. Quindi questa sarà una serata, quella di venerdì 22, organizzata dal Comitato del Nord-Est Fermiamo l'occupazione israeliana, nato proprio lo scorso anno, lo ricorderete, dalle mobilitazioni contro la partenza del Giro d'Italia a partire da Israele. A seguire ci saranno poi l'aperitivo e un buffet con specialità medio orientali. E con questo un po' è tutto, ora che sono le 10:29, quindi ovviamente un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Cercheremo poi anche di, come dicevo, di sistemare l'audio rispetto al collegamento che abbiamo fatto con la mobilitazione di Fridays for Future, e vi invito anche a restare in ascolto domani durante la diretta della rabbia del sabato sera, sempre insomma dalle 15:30 in poi. E ovviamente vi invito anche a passare questa sera all'aperitivo dalle 18:30 in poi, quindi diciamo indicativamente dalle 18:30 fino alle 22:30 all'incirca, qui alla sede appunto del Picchetto e di Radiazione in Galleria Ognissanti, per il consueto aperitivo popolare. Con questo è davvero tutto, e di nuovo un saluto.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu, Radiazione.